Si azzardi che queste nuove titoli del TG1, noi adesso salutiamo il prossimo ospite che è Marcello Pera, presidente del comitato Liberi Sì, liberali per il sì al referendum. Presidente Pera, buonasera, benvenuto a Zapping.
A lei, buonasera e buonasera a tutti coloro che ci ascoltano.
Allora, noi siamo appena usciti da una lunga chiacchierata con Silvio Berlusconi e vorrei sottoporle i due punti principali, così ci capiamo meglio, essendo peraltro lei un esponente di primissimo piano di Forza Italia, del PDL, un esponente dei moderati, presidente del Senato in forza a quell'area. Berlusconi dice: se vince questo referendum noi abbiamo due grandi problemi. Una deriva autoritaria, prodotta, come si dice in gergo, dal combinato disposto con la legge elettorale, e poi avremo un Senato che sarebbe a stragrande maggioranza PD, perché gran parte dei consiglieri dei consigli regionali sono a maggioranza PD, e quindi noi del centrodestra, noi moderati, ci vedremmo tolta la possibilità di governare, perché il Senato avrà comunque moltissime competenze a suo nome e potrà bloccare qualsiasi altro tipo di governo. Berlusconi ci vede bene quando vede queste due grosse difficoltà nel referendum?
Ma mi lasci dire, riguardo alla deriva autoritaria, talvolta Berlusconi ha parlato anche di dittatura della sinistra, a me sembra un'obiezione a dir poco non coerente, perché detta da chi voleva la elezione diretta del capo dell'esecutivo, come lui e noi di Forza Italia volevamo, detta da Presidente Berlusconi che chiedeva di avere il 50+1% di maggioranza per governare da solo l'Italia, l'obiezione è che una maggioranza può governare per un'intera legislatura il nostro paese mi sembra, ripeto, a dir poco contraddittoria. Ha detto questo però, a parte l'incoerenza, c'è anche da valutare il problema. Da dove nasce la deriva autoritaria? Cioè, dov'è l'autorità che prevale su tutte le altre e può fare a proprio piacimento ciò che meglio crede? In questa riforma della Costituzione, perché di questo si sta parlando, non di elezioni politiche, in questa riforma della Costituzione non c'è nessun aumento di poteri del Presidente del Consiglio. Il nostro governo, il nostro sistema rimane nettamente parlamentare.
Cosa che invece c'era nella riforma del centrodestra del 2006, un aumento dei poteri del Presidente del Consiglio.
Quella c'era ed era enorme, e io credo che sarebbe stato anche giusto aumentare i poteri del Presidente del Consiglio.
Poteva sciogliere le Camere, se non ricordo male, no?
Esattamente, e non aveva neanche bisogno del voto di fiducia iniziale per poter governare una volta uscito vincente dalle elezioni. Perciò se c'è un difetto in questa riforma è che non è ancora sufficiente, perché noi bisognerà in seguito anche toccare i poteri del Presidente del Consiglio, i quali oggi, come si lamentava Berlusconi, sono inferiori a quelli dell'ultimo sindaco d'Italia, perché l'ultimo sindaco d'Italia può minacciare le dimissioni e lo scioglimento del Consiglio, ma il Presidente del Consiglio italiano non può fare altrettanto. Aggiungo che non ci sono nemmeno prerogative diminuite del Presidente della Repubblica, che l'elezione del Presidente della Repubblica non è nella disponibilità della maggioranza politica di governo. Dov'è l'autoritarismo? Io non lo vedo.
Però il ritornello di quelli che dicono, adesso non voglio dire ritornello in termini suggestivi, la tesi di chi dice con il 30% dei voti, che poi, visto l'astensione, si riduce a un 15% degli aventi diritto, si controlla la Camera, si controlla il Senato, si possono cambiare i presidenti, si possono cambiare i giudici costituzionali, si possono cambiare tutti gli organi di garanzia. Questo è un po' il quadro che danno quelli del no, no?
Sì, ma il quadro, come dire, è un quadro di carattere politico, cioè uno scenario politico. È certo che se gli italiani non vanno più a votare, è certo che se gli italiani si disfanno di tutti i partiti, è certo questo, è evidente che il risultato potrebbe essere questo, ma quello è indipendente dalla riforma della Costituzione. L'obiezione del combinato disposto, ahimè, mi tocca citare di nuovo la incoerenza di Silvio Berlusconi, ma il combinato disposto l'aveva accolto e accettato lui con il patto del Nazareno, era lui che voleva anche il ballottaggio, Adesso, perché c'è il rischio che lui potrebbe non vincere e Forza Italia potrebbe non vincere e l'Italia cadere, anche io ritengo un pericolo, nelle mani del Movimento 5 Stelle, non si può così facilmente cambiare opinione. Perché se da un lato lui evoca il rischio dell'autoritarismo, allora io evoco un altro rischio che è molto più palese, perché ci ricorda cosa è successo nella storia d'Italia negli ultimi 40-50 anni, e cioè il rischio che con il proporzionale spasmodico, così come Berlusconi vuole introdurre, si crea una situazione di ingovernabilità assoluta, di instabilità assoluta, e cioè che è il veleno per questo paese.
Vediamo la questione del Senato, perché, lo dice Berlusconi, lo dicono in tanti, vista diciamo la prevalenza, la supremazia, se vogliamo, del Partito Democratico a livello regionale, un Senato regionale sarebbe praticamente molto facilmente controllabile da quel partito. E quindi perché, dicono i moderati, il centrodestra, dobbiamo condannarci a questa soluzione che ci vedrebbe sempre in minoranza nella Camera Alta, nella Camera Territoriale, diciamo?
Sì, ma questa è un'obiezione che non tiene in considerazione il fatto che il Senato non dà più la fiducia al governo.
Però c'è un sacco di materie ancora a sua disposizione.
Ah, certamente sì, se si vuole cambiare ad esempio di nuovo la Costituzione, la legge paritaria, Camera e Senato, e ci vorrà anche il voto del Senato. E va bene, vuol dire che il centrodestra si adopererà, magari darà di sé un'immagine migliore di quella che purtroppo ha assunto negli ultimi anni e cercherà di vincere anche in qualche consiglio regionale. Non riesco a comprendere l'obiezione, salvo al punto che chi fa l'obiezione non si rende conto che il Senato non ha più una vera e propria funzione politica, quasi che le competenze legislative che rimangono al Senato, considerando gli ultimi anni della legislatura, sono il 3 o 4% dell'intera materia legislativa.
Berlusconi diceva l'80%.
Signore, capisco, siamo in campagna elettorale, ma onorevole Berlusconi, bisogna anche essere un po' intellettualmente onesti su quello che stiamo dicendo.
Beh, per esempio sulle leggi europee c'è lì un dubbio. Tremonti spesso evoca il fatto che il Senato, bloccando tutto ciò che riguarda le leggi di ratifica europea, che saranno tanti, vogliamo che si debba fare un nuovo trattato dopo Brexit, lì il Senato potrebbe dire la sua.
No, lì ho letto bene la riforma. Le leggi di cui si sta parlando, era la famosa legge La Pergola, era la famosa legge Moavero, cioè sono quelle leggi che si fanno nei 10 anni, non è che ogni direttiva va al Senato e il Senato può bloccarlo. Sono queste leggi europee.
Però se si dovesse scrivere un nuovo trattato europeo, quello sì andrebbe al Senato.
Se si dovesse scrivere un nuovo trattato europeo, certamente Camera e Senato in forma paritaria, non al Senato solo, ma Camera e Senato in forma paritaria devono approvare il nuovo trattato. E questo mi pare perfettamente comprensibile e ragionevole, non vedo perché cosa nuocia. È giusto che il Senato, che è rappresentante dei territori, dica la sua opinione e concorra a formare la volontà generale di un nuovo trattato europeo.
Comunque qui siamo un po' al punto di una che secondo me, se mi posso permettere di esprimere un'opinione, nonostante la par condicio, è una delle obiezioni più interessanti del fronte del no. Quando dicono il procedimento legislativo è un pasticcio, per dirla volgarmente, cioè questo famoso articolo 70 che descrive anche in maniera un po' confusa in quali casi Camera e Senato hanno materie condivise, in quali casi hanno invece competenze alternative, con tutta una serie di differenze rispetto ai tempi di approvazione, e poi i due presidenti si devono incontrare se c'è un disaccordo e mettersi d'accordo, ma poi se non si mettono d'accordo, insomma è piuttosto complicato il procedimento legislativo che viene fuori da questa riforma.
Il procedimento legislativo, così come è previsto dalla riforma, è di due tipi: uno, quello paritario, che è esattamente quello di oggi in vigore, Camera e Senato si devono esprimere in maniera conforme, e un altro invece è prevalenza Camera. Abbiamo già detto, io ho detto, che il grosso della legislatura sarà, della legislazione sarà quello della Camera, 90% e oltre, Berlusconi dice invece il contrario, ma insomma su questo i dati sono obiettivi. E quindi non vedo nessuna disparità. Se mi dice che l'articolo che stabilisce la procedura legislativa tra Camera e Senato è lungo e complicato, le dico sì, è comprensibilmente lungo e complicato, per il semplice fatto che il bicameralismo non è più paritario e quindi bisogna essere abbastanza analitici, dettagliati per stabilire chi fa che cosa e come.
Senta, oggi l'Economist dedica un ampio articolo molto schierato sul versante del no. Dice: gli italiani non si devono far ricattare, devono rifiutare questa riforma, non è quello che serve all'Italia per varie ragioni, all'Italia servono leggi migliori, non leggi più veloci, servono riforme sostanziali della giustizia, riforme strutturali. Invece qui nel paese che è stato di Berlusconi e di Mussolini, c'è anche qui la riforma, la deriva autoritaria, la evoca anche l'economia, e alla fine dice: poi comunque se vincesse il no non ci sarebbero sfracelli, basta fare un bel governo tecnico, magari un governo tipo quello Monti, eccetera, e tutto si sistemerebbe senza traumi. E è quello che accadrebbe.
Siccome credo ancora alla sovranità nazionale, e mi preoccupo molto poco di ciò che dicono i giornali stranieri del mio paese, io vorrei essere responsabile.
Però mi scusi, un'obiezione preliminare: c'è stata una fase in cui i grandi giornaloni finanziari europei appoggiavano la riforma e il fronte adesso dice: vedi, il vostro giornale dice che è giusto, vedi il Financial Times dice che bisogna farlo, adesso che dicono di no non bisogna curarlo.
Guardi, io non mi sono spellato le mani quando il Wall Street Journal ha detto votate sì, non mi strappo i capelli ora che l'Economist, uno tra i vari quotidiani finanziari, dice il contrario. Vorrei essere arbitro in casa mia. Peraltro questa è una fase in cui i quotidiani non sono proprio additati, compreso l'Economist, come particolari esempi di lungimiranza politica.
Lei invece è convinto, l'ha scritto varie volte, che se dovesse vincere il no ci sarebbero delle conseguenze serie dal punto di vista economico, finanziario, stabilità dei mercati. Però devo dire, per esempio, il ministro dell'economia Padoan in questo momento sta facendo una predicazione opposta, dicendo no, state tranquilli, niente panico, non succederà niente. Chi ha ragione?
Se fossi il ministro dell'economia direi esattissimamente le stesse cose, perché non estenderei spargere panico, tensioni, difficoltà, apprensione nei cittadini italiani. Però facciamo una considerazione molto semplice e banale. Questo paese, non solo il governo Renzi, questo paese si è impegnato nei confronti dell'Europa e nei confronti dei mercati a fare delle riforme fondamentali, strutturali, importanti. Alcune le ha fatte, alcune non le ha fatte, alcune le avrà fatte male e così via. Io vi chiedo, il giorno in cui noi dovessimo dire all'Europa, all'America, ai mercati, agli investitori che ci devono comprare il debito pubblico: guardate cari amici, noi abbiamo scherzato perché non dobbiamo fare nessuna riforma, va tutto bene così. Io mi chiedo, la credibilità e la fiducia nei confronti dell'Italia aumenterebbe o diminuirebbe? Vedo un altro pericolo, che ci sono delle forze politiche in Europa e anche forse in interi paesi che non aspettano altro che noi alziamo una palla per schiacciarcela nel nostro campo, per punirci. Ricordo già un paese che ha fatto un bellissimo referendum molto, con toni molto accesi, all'insegna dell'orgoglio nazionale contro l'Europa e così via, e che poi il giorno dopo aver vinto quel referendum, ovviamente sto parlando della Grecia, è dovuto andare in Europa con la mano stesa e a chiedere l'ingresso della Troica. Io non so se questo accadrà sicuramente anche in Italia, ma è un rischio che stiamo correndo, un vero rischio, e trovo non responsabile colui che dica niente accadrà, niente ci succederà, tutto procederà esattamente come prima.
A meno che non sia Padoan.
Padoan ha un dovere d'ufficio e chiunque sia un governante responsabile deve dire queste cose, perché Padoan sarebbe comunque colui il più esposto che dovrebbe prendersi poi tutte le misure per evitare i contraccolpi che accadessero in caso di vittoria del no. Quindi io applaudo a Padoan, capisco la difficoltà della sua posizione, perché Padoan è colui che da un lato invita a votare sì e dall'altro lato ovviamente deve rassicurare gli italiani che anche se in caso votassero no, loro saranno ugualmente garantiti. Io non sarei sicuro altrettanto.
Mi aiuta a capire, Presidente Pera, gli scenari possibili del dopo voto, perché io seguo la politica da un po' di tempo e sono un po' confuso, c'è chi dice governo tecnico sì, governo tecnico no, governo di scopo, bisogna solo cambiare la legge elettorale e poi si va a votare, Renzi si dimette, forse sì, forse no, resta segretario del partito, forse sì, forse no, insomma cerchiamo di farla, ci aiuti a semplificare, se vince sì o se vince no, dal punto di vista diciamo politico-istituzionale, che succede?
Guardi, io ho buona opinione del Presidente della Repubblica e quindi mi fido di quello che lui dovrà decidere, perché a quel punto insomma, sarà lui l'arbitro e lui dovrà trovarsi qualche formula. Faccio una considerazione politica su quel che io vedo di possibile, se accadrebbe domani. Vince il no, questo vorrei dirlo anche all'onorevole Berlusconi, vince il no, e la leadership del centrodestra passa da Berlusconi a Salvini. Non mi pare un grande guadagno neanche per la governabilità di questo paese. Vince il no, la leadership del centro-sinistra passa da Renzi a D'Alema Bersani. Neanche questo mi sembra un vantaggio per la governabilità e comunque non è un vantaggio per le forze liberali e moderate nella quale io mi ascrivo. Inoltre, e chiudo qui, vince il no e il vero vincitore chi sarebbe? Sarebbe il Movimento 5 Stelle. Ora, io appartengo a coloro che non ritengono che il Movimento 5 Stelle abbia una classe dirigente adeguata per governare questo paese, non ritengo nemmeno che abbiano un programma politico adeguato a governare questo paese, perciò sono molto preoccupato. Vince il no, Renzi si dimetterà. Sì, penso di sì.
Oggi Ainis sul Corriere diceva questo, diceva che sia che vinca il no, sia che vinca il sì, prepariamoci a votare in primavera, penso che abbia ragione.
È probabile, io credo che anche se vinca il sì, ci sarebbe un interesse da parte di Renzi di andare alle elezioni anticipate, ma qui di nuovo ritorno a quello che ho detto all'inizio, cioè mi fido del Presidente della Repubblica che non è detto. E non è sicuro che quello che Renzi manifestasse come suo interesse sarebbe poi concesso dall'attuale Presidente della Repubblica. Certo è che se vince il no, le elezioni anticipate le vedo più probabili.
Se faccio l'ultima domanda di carattere veramente politico, sul fronte del sì sono schierati tanti esponenti che sono stati membri del partito di Berlusconi, di Forza Italia, comunque che hanno militato nell'area moderata, liberal moderata, eccetera. Ecco, però se vince il sì, mi viene da pensare chi vince? Vince Renzi. L'era Renzi sarà destinata a proseguire quasi trionfalmente. Ecco, quindi dal vostro punto di vista di moderati, che comunque in qualche modo forse immaginate la possibilità che il centrodestra torni ad essere competitivo, non significa fare un regalo a Renzi?
Guardi, se vince il sì, naturalmente Renzi si rafforza, ma si rafforza da qui alle prossime elezioni politiche, dove poi sarà giudicato finalmente non più sulla base della riforma della Costituzione, ma dell'attuazione del programma che lui avrà manifestato. E a quel punto gli italiani finalmente decideranno con le elezioni politiche se riconfermare la fiducia a Renzi oppure no. C'è un'altra considerazione che voglio fare a proposito del vince Renzi, e di nuovo riguarda i moderati e di nuovo riguarda Forza Italia e Berlusconi. Qual è l'interesse? Ho già detto prima che se vince no non mi sembra un grande interesse per i moderati, ma se dovesse vincere il sì, non sarebbe stato più utile, più conveniente per i moderati di Forza Italia e non solo di Forza Italia condizionare il proprio sì il governo Renzi? Guardi, io ho una consapevolezza, siccome oggi noi del Comitato Nazionale Liberi Sì festeggiamo un compleanno, abbiamo superato la soglia di 1600 comitati in tutta Italia, la convinzione che se vince anche di poco il sì, il contributo determinante sarà dato proprio dai moderati, liberali, riformisti come noi.
E le differenze non dovrà tener conto?
Necessariamente sì, perché chi è determinante per la vittoria del Presidente del Consiglio avrà pure anche la forza di condizionare e la struttura e il programma dell'attuale governo. Ritirarsi, votargli contro, per poi, come fa l'onorevole Berlusconi, auspicare di andare al governo con Renzi, questa è un'altra contraddizione che non riesco a spiegarvi.
Una battuta, Presidente, la rivedremo attivo in politica?
Io ho interrotto la mia pensione, il mio pensionamento. Mi sono sentito chiamato un'altra volta da un dovere morale, esattamente come nel 96, quando anche io con un gruppo di vari altri professori ci candidammo per cambiare soprattutto la Costituzione. Adesso spero che questo almeno parzialmente risultato si ottenga e quindi possa continuare a godermi la mia pensione.
Grazie Presidente Pera per essere stato con noi a Zaffi in questa sera, buon lavoro e a
buona
presto.
Serata, auguri a tutti gli ascoltatori.
Allora, ci fermiamo qui con le notizie, viabilità e meteo.